Run, people, run, people, run, people, run, run. People, run, people, run, people, run, run.
Sanità nel mondo, la rubrica internazionale di 37.2.
Siamo in collegamento con Anna Vrachar, che studia la privatizzazione dell'assistenza sanitaria con l'Organization for Workers Initiative and Democratization e attivista di People's Health Movement Croazia. Le diamo il benvenuto e cominciamo la nostra intervista andandole a domandare come funziona il servizio sanitario pubblico, da chi viene finanziato, a quale percentuale del PIL corrisponde.
Il Servizio Sanitario Nazionale è organizzato con le cure primarie fornite da enti regionali e tutti gli ospedali recentemente trasferiti all'autorità dello Stato. In generale, la strategia di sviluppo del sistema sanitario è completamente assente, così vediamo che negli ultimi 30 anni ci sono state molte cosiddette riforme che però non hanno migliorato il funzionamento del sistema. Anzi, direi che lo hanno reso più complicato e decisamente più commercializzato. Per esempio, nel 2021 il 7% del PIL è stato speso per l'assistenza sanitaria, ponendo così la Croazia nella parte tra i paesi membri dell'Unione Europea con la percentuale del PIL più basso. Naturalmente era molto al di sotto della media dell'Unione Europea. E poi c'è anche il problema che i soldi che ci sono non sono gestiti bene. E tutto questo significa che non è proprio una sorpresa che il sistema sanitario pubblico non funzioni come dovrebbe.
Anna Vrachar, l'accesso al servizio sanitario pubblico è gratuito per tutti o è previsto un ticket?
Il sistema stesso è organizzato principalmente sulla base di un'assicurazione sanitaria. Formalmente tutti dovrebbero essere garantiti un'assicurazione sanitaria di base attraverso i contributi dei salari. Quando si tratta dei lavoratori, oppure i contributi possono essere anche pagati dallo Stato nel caso delle persone disoccupate. Però esiste anche un'assicurazione sanitaria supplementare che dovrebbe proteggere le persone dal dover pagare di tasca propria nel caso di farmaci o procedure specifiche. È proprio questa assicurazione sanitaria addizionale, supplementare, che fu riportata per molte persone. Compresi moltissimi pensionati che non sono abbastanza poveri per ottenere un'assicurazione supplementare coperta dallo Stato, ma sono anche troppo poveri per permettersi le spese che l'assicurazione sanitaria di base non copre.
Un'altra domanda che le vogliamo fare è: qual è il rapporto con la sanità privata?
La maggior parte delle cure sanitarie private sono state costruite a partire dagli anni 90. E si presentano in forme diverse. Ad esempio, quando parliamo del sistema di cura primaria, esso ora dipende da quelli che sono essenzialmente sono ambulatori privati, ma il loro lavoro è finanziato attraverso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione Sanitaria. Quindi abbiamo fondi pubblici da una parte, però vengono reindirizzati verso tasche private. E così funziona la maggior parte del livello primario. Poi ci sono i tradizionali studi privati, ci sono gli ospedali privati, le case di cura private. Per un certo periodo di tempo il loro numero non è stato molto elevato. Da recente stiamo assistendo a un aumento abbastanza significante. Questo significa che si stanno costruendo moltissimi nuovi ospedali privati, per lo più con il pretesto che il sistema pubblico non è in grado di soddisfare i bisogni della gente. A volte insomma, gli ospedali privati oppure gli ambulatori privati vengono pagati con fondi pubblici per sollevare un po' la pressione sul sistema pubblico e per ridurre le liste d'attesa che sono molto, molto lunghe. Questo è un altro modo nel quale il sistema privato trae profitto dal sistema pubblico. Infine, ultimamente abbiamo anche visto un'ondata di dimissione di massa da parte dei lavoratori nel servizio sanitario pubblico che stanno passando alle istituzioni private.
Stiamo parlando con Anna Vrachar, che è attivista di People Health Movement Croazia. Un'altra cosa le domandiamo, Anna, ci sono abbastanza medici e infermieri e ci sono liste d'attesa? Qual è la situazione?
Generalmente il numero di impiegati nella sanità è un problema molto serio. Non ci sono abbastanza infermieri, non ci sono abbastanza medici, non c'è abbastanza altro personale sanitario. Tutto questo perché le condizioni di lavoro sono pessime, gli stipendi sono molto più bassi rispetto alla maggior parte dei paesi dell'Unione Europea. Ad esempio, nel 2022, un'infermiera con circa 30 anni di esperienza a livello primario, poteva ricevere uno stipendio netto di circa 925 euro. E già all'epoca questo non era sufficiente per consentire di condurre una vita decente. Per questo modo stiamo vedendo un passaggio dei lavoratori di sanità dal settore pubblico a quello privato e poi naturalmente c'è anche l'emigrazione di massa verso altri paesi dell'Unione Europea, in particolare verso la Germania. La carenza sta causando liste d'attesa, sta peggiorando le condizioni di lavoro e tutto questo significa che abbiamo un grosso problema di accesso a servizi sanitari di qualità. Ad esempio, di recente l'ospedale più grande del paese ha visto più di 10 radiologi andarsene nello stesso periodo. E questo, insomma, soltanto per illustrare ciò che questo significa, che se nella settimana del 18 settembre avevate un cancro al seno, non potevate accedere alle cure perché in questa istituzione, l'istituzione pubblica più grande nello Stato, non c'era nessuno specializzato in questo settore. Insomma, stiamo parlando della capitale, immaginate come sia la situazione in altre città.
Quali sono gli aspetti più problematici oggi nella sanità? Ci sono delle lotte sociali?
Se parliamo delle lotte sociali, la questione è abbastanza complicata perché da una parte nell'ultimo anno abbiamo visto iniziative di medici, abbiamo visto iniziative di infermieri per migliorare le condizioni di lavoro. Ma tutte queste lotte sono state molto frammentate, si sono concentrate soprattutto sulle priorità di ciascun gruppo. Se dall'altra parte parliamo di una lotta unitaria per proteggere il sistema sanitario pubblico, questa non c'è. La sanità è percepita come qualcosa di molto tecnico, che appartiene esclusivamente agli esperti, piuttosto che come una cosa attorno alla quale tutti si potrebbero riunire. E tutto questo è abbastanza simile a quello che vediamo, negli altri paesi della Jugoslavia. In Bosnia, specialmente, la situazione è particolarmente grave. Il budget della sanità è ancora più basso di quello, in Serbia o in Croazia. C'è una forte spinta ad andarsene.
Anna Vračar, lei ha descritto la situazione oggi in Croazia, può dirci brevemente se questa situazione è simile a quella degli altri paesi dell'ex Jugoslavia e com'era il servizio sanitario prima, diciamo, quando c'era ancora la Jugoslavia, quindi quando era una sola nazione?
Guardando come sono cambiati questi sistemi di sanità, sono cambiati moltissimo. Non sto dicendo che prima fossero perfetti, per esempio perché prima i contadini avevano grossi problemi di accesso ai servizi sanitari, ma l'obiettivo del sistema sanitario è cambiato molto. Prima degli anni 90 c'era almeno il tentativo, c'era almeno il desiderio di costruire un sistema sanitario che appartenesse al popolo, che volesse proteggere la salute della gente. Invece ora abbiamo sistemi che mirano soltanto a far guadagnare qualcuno e non c'è alcuna strategia per cambiare questo stato di cose.
Grazie ad Anna Vračar, attivista di People Health Movement Croazia.